Mohamed Harkoun, che è uno dei maggiori rappresentanti di quel rinnovamento del pensiero islamico che si sta silenziosamente producendo nei musulmani europei e che noi dovremmo grandemente favorire invece che mantenere nel silenzio. Allora, tra un istante, Mohamed Harkoun.
Évidemment, le fait que les musulmans,
i musulmani,
aujourd'hui,
oggi,
au début du XXe siècle.
Allora è partita la, invece che lo stacco musicale che avevamo previsto, era partita già l'intervista che abbiamo registrato per la verità pochi minuti fa, perché Harkoun aveva un aereo e doveva prendere. E allora saltiamo il brano musicale. E diciamo soltanto che Mohamed Harkoun è docente emerito alla Sorbona di Parigi, ha insegnato a lungo in varie università francesi ed europee, è originario dalla Kabilia, un territorio inquieto dove di nuovo ci sono stati recentemente movimenti così, anche aggressivi di alcune frange dell'Islam, aggressivi e violenti. E Harkoun, appunto, come Nasr Abu Said, che abbiamo avuto qui anche nostro ospite, è tra così, i pochi intellettuali europei che alzano una voce troppo inascoltata di riflessione all'interno dell'Islam. Allora, ad Harkoun, che però appunto è uno storico dell'Islam, ma anche un profondo conoscitore, abbiamo chiesto se è possibile, secondo lui, senza tradire lo spirito autentico del Corano, una separazione tra la legge religiosa e la legge pubblica, cioè se è possibile che il credente accolga alcune imposizioni del diritto coranico senza per questo imporle nello spazio pubblico.
Évidemment, le fait que les musulmans,
i musulmani
aujourd'hui,
oggi
au début du 20e siècle,
all'inizio del XX secolo, del XXI secolo, non hanno ancora iniziato
a
studiare in senso critico i testi coranici.
Ils appliquent
quindi
lettre du Coran,
applicano il Corano alla lettera, quindi
la parola di
profeta. Dio come è stata trasmessa dal profeta.
Et ça, c'est un objet d'étude.
E questo deve essere oggetto di studio. Non si può più accettare questo approccio senza porsi degli interrogativi.
Tous les musulmans, de l'Indonésie
jusqu'au Maroc, tutti i musulmani dall'Indonesia fino al Marocco,
surtout depuis les indépendances,
dall'indipendenza, dalle dichiarazioni di indipendenza dagli anni 50 e 60, del Novecento, da quel momento la parola di Dio
è vissuta,
rivendicata come parola letterale di Dio,
è
diventata politico
pour faire de la politique,
per fare politica
nazionale e internazionale,
nazionale a livello nazionale e anche internazionale, quindi è uno scandalo,
c'est un scandale intellettuale,
è uno scandalo intellettuale
et c'est un scandale spirituel,
e anche uno scandalo spirituale,
parce que les européens,
perché
se
gli europei accettano, si sottopongono a
ils
questo scandalo.
Ce sont les difficultés reelles,
queste sono le vere difficoltà che noi stiamo vivendo e che generano tutti i malintesi e tutte le proteste ogni volta che c'è un qualcosa, una caricatura pubblicata in un giornale europeo, i musulmani scendono in strada.
Io
dico, i musulmani non hanno che da andare in biblioteca e leggere quello che dicono i libri di ieri e di oggi e studiare.
Che
cos'è la letteratura, quali sono i diritti della letteratura. Quindi la letteratura può utilizzare esempi storici per combattere
le oppressioni
e la censura,
censura
che le religioni hanno imposto nel corso della storia alla libertà di pensiero, alla libertà di creare nell'arte, nelle arti, nella letteratura e nel pensiero critico.
Ecco, quindi leggere, studiare la storia, studiare anche il Corano, perché appunto storicizzando anche quel testo molti problemi si potrebbero evitare. I musulmani in Europa sembrano talvolta avere timore di un allontanamento dalle loro radici, ma è necessaria, credo, una autonomia sia teologica che culturale che politica anche dei musulmani che vivono in Europa. Che cosa pensa Mohamed Harkoun di questo e attraverso quali strade si potrebbe arrivare a questa autonomia, a questa nuova fisionomia?
Le vie possibili sono quelle même qui ont commandé.
Le possibili strade sono le stesse che hanno orientato la modernità del pensiero moderno, delle libertà moderne, della cultura moderna nei nostri paesi europei che erano sottoposti, sottomessi anche sì alla legge cristiana, all'imprimatur, per qualsiasi libro che doveva essere pubblicato e che toccasse questioni religiose. Dobbiamo sottolineare quindi che la maggioranza, la stragrande maggioranza dei musulmani che vivono in Europa dagli anni 60-70 a questa parte sono lavoratori, quindi persone che sono venute in Europa per lavori di manovalanza molto bassa, non sono universitari, non sono persone che hanno studiato, non sono neanche andati al liceo in molti casi. Quindi non possiamo chiedere a queste persone, a questa popolazione, di inventare improvvisamente, di seguire le idee che io ho appena enunciato sul Corano. Io faccio il pedagogo, passo il mio tempo a spiegare a persone che non possono capire perché nessuno le aiuta ad andare verso una cultura più moderna. Quindi è una sorta di rinuncia da parte dell'Europa democratica, quella a cui assistiamo, che non capisce questa difficoltà elementare di una popolazione che è adulta, che lavora, che costituisce una manodopera manuale, che fa lavori molto difficili e pesanti, e è difficile capire che questa popolazione ha in effetti bisogno di un supporto, di un aiuto culturale. È un obbligo per uno Stato democratico procurare a una popolazione che la storia ha posto in situazioni, in condizioni di sottosviluppo, è un obbligo di permettere a questa popolazione, quando vive in Francia e quando ha una cittadinanza relativa a un paese democratico, è un obbligo appunto occuparsene anche da un punto di vista culturale. Non basta costruire le moschee per andare a pregare sicuramente, ma bisogna sapere che nelle moschee vengono dette cose che perpetuano a volte l'ignoranza e che si appoggiano sull'ignoranza per sviluppare proteste, per sostenere proteste identitarie. Non ho sentito molti musulmani reclamare la costruzione, l'apertura di centri culturali vicino alle moschee
pour faire entendre le discours de la culture
per
moderne,
far passare il discorso della cultura moderna presso i giovani musulmani che vanno a pregare nelle moschee. Questo potrebbe già essere una idea semplice, una via semplice. Sono invece due obblighi questi di uno Stato repubblicano, democratico. Si proteggono i culti, ma dobbiamo pensare di proteggere anche i diritti del cittadino ad accedere a una conoscenza moderna. Questa conoscenza non può essere data a questi lavoratori nei loro paesi d'origine, perché il ruolo delle moschee nei paesi musulmani fin dall'indipendenza è diventato un ruolo essenzialmente politico.
Un rifugio
dove si possono sviluppare le opposizioni politiche rispetto ai regimi insediati che utilizzano l'Islam come mezzo, come strumento di sottomissione al potere degli stati e quindi di controllo di quello che fanno i cittadini invece di dar loro una formazione moderna di un cittadino che esercita la propria libertà di voto in conoscenza di causa, con conoscenza di causa, con un'informazione sufficiente sul funzionamento dei poteri statali, ad esempio.
Ecco, quindi lo studio, lo spirito critico, anche però ristudiare il Corano e così estrarne lo spirito religioso più autentico, se vogliamo. Ma in realtà anche il cristianesimo, anche l'ebraismo, seppure con tempi e modalità diverse, devono ancora fare i conti, da un lato con il confronto con le altre rivelazioni, dall'altro con un attaccamento alla dimensione rituale che frena, quando non impedisce, la risposta alla modernità. In qualche modo, vorrei chiedere ad Arkun, secondo lei sarà possibile anche per l'Islam una rivoluzione teologica di questa portata, e appunto sarà mai possibile?
È da anni che io sostengo un progetto concreto proprio per rispondere a questo compito, a questa missione, e in ogni paese europeo. Sono andato in tutti i paesi europei a parlare e ho detto che bisogna creare degli spazi della parola,
de parole educative,
quindi spazi educativi,
au sens de
ma
l'accès,
nel senso dell'accesso,
l'accès de tous les citoyens à la pensée critique,
dando accesso a tutti i cittadini al pensiero critico.
C'est par la pensée critique que le citoyen
grazie
devient
al pensiero critico
autonome
che il cittadino diventa autonomo e responsabile.
Et donc de créer ces espaces.
È importante quindi creare questi spazi che potrebbero essere degli istituti, dei centri di studio, di storia comparata, ad esempio,
di tutte le religioni.
Su tutte le religioni.
En France, j'étais membre
in Francia sono stato
de la
membro della famosa commissione sulla laicità,
dans laquelle j'ai défendu,
e all'interno di questa commissione ho difeso l'idea di creare in Francia una scuola nazionale di studi islamici
qui ne remplit pas le même rôle que les universités.
Che non ha lo stesso ruolo di un'università.
C'est une école nationale,
sarebbe una scuola nazionale,
perché
il problema è un problema nazionale, addirittura un problema di tutta l'Unione Europea.
Qui est le problème de communiquer
quindi
au grand
il problema essenziale sarebbe quello di comunicare al pubblico senza rilasciare lauree o diplomi, comunicare quindi al pubblico le condizioni di esercizio del pensiero critico,
y compris une critique
facendo
positive,
anche
bien sûr,
al tempo stesso una critica positiva, una critica di liberazione
par rapport aux traditions
rispetto
religiose,
alle
toutes les traditions
tradizioni
religiose,
religiose, a tutte le tradizioni religiose
qui existe, et qui sono
che esistono e oggi sono rappresentate e presenti in tutti i paesi europei. Il Papa, sono musulmana, ma dico il nostro Papa attuale è venuto in Francia e c'è stato un ampio dibattito, un dibattito formidabile in Francia in occasione della sua visita, anche con cenni polemici a volte, con opposizioni laiciste. E il Papa, dal canto suo, ha usato espressioni relative al ruolo della religione nella società che non tenevano conto della diversità religiosa. Quando i cristiani cattolici e protestanti parlano di Islam, non si preoccupano assolutamente dell'attuale situazione dell'Islam
par rapport au régime
rispetto
dans les pays musulmans,
ai regimi politici che funzionano in questi paesi musulmani,
qui empêche
e che impediscono e controllano il ricorso, l'uso del pensiero critico, la formulazione di un pensiero critico. Il Papa, con la sua autorità,
exprime cette inégalité,
esprimere, denunciare questa diseguaglianza
pour que les gens le sachent,
affinché le persone ne siano al corrente, lo sappiano,
au lieu de compatir
invece di compatire in modo emotivo, emozionale
avec nos frères, les musulmans.
I nostri fratelli
frères,
musulmani, sottolineo, parlo di fratelli, i nostri fratelli musulmani. Thank you.
Ecco, ringrazio molto Mohamed Harkoun per queste sue parole, ringrazio anche Gisella Spalla che ci ha aiutato nella traduzione, ci ha aiutato nella comprensione. A Torino Spiritualità, per la verità, Harkoun ha tenuto una riflessione sulla speranza nel Corano, e una speranza che lui sembra relegare alla dimensione teologica, molto meno invece a quella culturale antropologica, e vede con un po' di con una grande, diciamo, negatività questo presente un po' assente e privo di speranza. Questo sarà un discorso che speriamo di riprendere con lui in un'altra occasione. Perché invece presento allora i nostri ospiti, che sono Paolo Naso, che ci ha raggiunto qui in studio. Buongiorno Paolo Naso.
Buongiorno.
Che insegna all'Università La Sapienza di Roma, insegna scienza politica al corso di laurea in scienze storico-religiose e soprattutto di formazione protestante, lei è valdese. E soprattutto è uno studioso di storia religiosa americana. L'ultimo suo libro, Come una città sulla collina, e sulla tradizione puritana e il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, l'ultimo suo libro sul quale ci eravamo fermati era una raccolta di scritti di Martin Luther King. E l'altro nostro ospite, collegato con noi non credo da Reggio Emilia come dicevo prima ma da Carpi, che era... Buongiorno Brunetto Salvarani.
Buongiorno,
è a Carpi, no?
Sì, Modena.
Le avevo attribuito un altro capoluogo.
No, ma va benissimo.
Ecco, perché in realtà mi confondevo un po' con quel festival recente.
Esatto, di guardie diverse che abbiamo fatto nel Reggiano, in effetti.
Che avete fatto nel Reggiano. Sì. E Brunetto Salvarani, dico anche di Brunetto Salvarani, l'ultimo suo libro, Vocabolario minimo del dialogo interreligioso, uscito dalle Edizioni Deoniane, una seconda edizione aggiornata e accresciuta rispetto ad una precedente. E li abbiamo chiamati perché entrambi sono impegnati concretamente, proprio come chiedeva Harkoun, nel dialogo interreligioso, in particolare con i musulmani, Brunetto Salvarani, ma anche Paolo Naso, cioè fortemente impegnato nel dialogo ecumenico tra le chiese, però anche con ebrei, musulmani e eventualmente altre religioni. Allora, intanto vi chiedo una vostra valutazione delle parole di Harkoun, che purtroppo non potevamo essere in dialogo insieme, insomma. Naso.
Ma come sempre Harkoun apre, diciamo, dei capitoli estremamente affascinanti e interessanti. Tuttavia io vedo una ragione di pieno consenso con quello che egli ha appena detto, ma anche qualche punto critico. Il consenso quando Harkoun dice c'è una responsabilità che viene anche dalle istituzioni nazionali e dalle istituzioni europee, che non sono neutrali rispetto alla presenza di un qualsiasi Islam. È evidente che l'interesse dell'Unione Europea è che cresca un Islam critico, democratico, pienamente raccordato con alcuni valori fondamentali della tradizione europea.
Consapevole,
maturo, il che significa, appunto, nella formula che veniva riproposta, un Islam che sappia fare i conti con la modernità. Perché questo accada, gli stati europei non possono essere semplicemente neutrali, rilasciare ritenendo che è un problema dell'Islam. No, è un problema della cultura europea, visto che decine di milioni di cittadini europei sono musulmani, e quindi occorre attivare tutta una serie di strumenti, centri culturali, istituti accademici, case di discussione, trasparenza delle moschee, che rendono possibile questa fecondazione degli elementi, diciamo, della modernità all'interno della tradizione islamica. Quindi un'assunzione molto seria di responsabilità. Dov'è il mio motivo di dissenso? Che mi sembra che nella visione di Harkoun tutto questo venga dall'alto, sia un processo che parte da alcuni intellettuali, che poi arriva invece a questa base di musulmani poco acculturati, lavoratori, eccetera. In realtà i processi sociologici anche dell'Islam ci dicono che esiste una dinamica interna dal basso, non dall'alto, proprio anche dell'Islam europeo.
E forse anche, se posso aggiungere, anche da dentro la dimensione religiosa, l'esperienza religiosa. Questo a me ha un po' colpito invece questa scissione, mi sembrava un po' in Harkoun, no?
Assolutamente sì, nel senso che io non me la sento, non credo che sia legittimo chiedere all'Islam di modernizzarsi essendo più laico o addirittura rinunciando ad alcune asprezze della sua dogmatica teologica. Si può chiedere all'Islam di appunto favorire un processo di raccordo tra i contenuti propri di questa grande rivelazione e i valori fondamentali della tradizione europea. In questo senso, nell'analisi di Arcuri mi pare che manchi un soggetto che pure è decisivo: le seconde e le terze generazioni, che non sono più semplicemente dei lavoratori immigrati entrati irregolarmente in Europa, sono studenti, sono giovani, sono intellettuali, sono docenti, e tutto questo già ha avviato un processo dal basso che mi fa essere più ottimista probabilmente di Arcun nel pensare a un Islam che si pone in dialogo e confronto con valori fondamentali della tradizione europea, senza per questo rinunciare o annacquare alcuni contenuti fondamentali della sua visione teologica.
Sì, infatti avremmo voluto farvi ascoltare anche certe sue riflessioni sulla speranza, che invece era così proprio una speranza disperata, se vogliamo, e chissà se poi ci riusciremo a metterle nel sito, in modo che voi le possiate sentire e eventualmente valutare. Brunetto Salvarani, le sue valutazioni, le sue osservazioni?
Innanzitutto mi pare che siano stati colti già molti elementi centrali, e sono d'accordo con quanto diceva Paolo Naso. Io credo che Mohamed Arcun sia stata e sia una figura indubbiamente fondamentale nella riflessione dell'Islam in Europa, soprattutto per quanto ci ha regalato nel coraggio di affrontare il Corano come un testo che sopporta la lettura critica, la lettura storico-critica, e questo è indubbiamente un elemento delicatissimo, direi di discrimine rispetto alla situazione attuale. Detto questo, la parte di intervista, l'intervista che abbiamo ascoltato, fa pensare un po' a quel neoilluminismo, uso questo termine non necessariamente in senso positivo, che vede quest'Islam in Europa un po' straccione, un po' poco acculturato, che forse non rende ragione invece della complessità di quello che già oggi sta succedendo, perché non è vero che i musulmani in Europa siano soltanto questi che vengono per lavorare a livello più basso, ci sono situazioni,
diciamo, più povero, nuove, perché più basso povero, sembra sì, un po' una discriminazione,
no beh, a livello basso sì, no, scherzo, sì. E soprattutto, quanto diceva Paolo, il fatto che già oggi stia nascendo qualche cosa di diverso, cioè una realtà con le cosiddette seconde e terze generazioni, su cui si discute tantissimo, che sta già creando qualche cosa di profondamente diverso rispetto al passato. Quindi la fotografia attuale direi che è già diversa da quella che ci offre Arcun, con tutto il rispetto, è più quella di una decina, di una quindicina d'anni fa, quando cominciava questo processo. Oggi direi che siamo più avanti.
Sì, devo dire che anch'io sono stata un po' sorpresa dalla amarezza che ho colto qua e là nelle parole di Arcun, anche perché rispetto per esempio ad Abu Said, che lavora di più dentro il Corano, ma rispetto anche ad alcune sue affermazioni un po' più remote. Per esempio ci è capitato questo libro che abbiamo avuto dalla biblioteca RAI, Islam, religione e società, ed è un libro della ERI del forse 1980, un libro scritto a due mani, diciamo, Arcun e Maurice Bormans, in cui mi sembrava più, come dire, beh certo, era tutto prima dell'11 settembre, e quindi forse era prima poi di questa islamizzazione dell'Europa, prima di tante cose. Detto questo, Brunetto Salvarani, ecco, Arcun diceva giustamente... occorre che le nazioni dell'Occidente facciano gesti concreti. Ecco, quali possono essere i gesti concreti? Anche lei nel suo vocabolario del dialogo interreligioso dice il dialogo deve diventare, appunto, non si può continuamente parlare di dialogo, che poi insomma così restano parole al vento, deve diventare opera di cammino comunitario, un percorso costruttivo. Che cosa si può costruire?
Sì, il rischio è che questa parola dialogo sia una parola ormai depotenziata, perché la ripetiamo continuamente e non ci interroghiamo su qual è significato reale. A me piace tornare al senso che dava Paolo VI, questo papa abbastanza trascurato, diciamo così, nell'Ecclesiam Suam, del dialogo come colloquium. Quindi un primo elemento è proprio quello di invitare al colloquio, alla reciproca narrazione delle storie di salvezza, cioè a creare delle condizioni in cui noi ci possiamo parlare, e ascoltare reciprocamente e vivere questa prima esperienza che è l'ascolto dell'altro e il riconoscimento dell'altro come soggetto portatore di narrazioni sensate. Io penso che questo sia il primo elemento del cosiddetto dialogo di vita, che è quello che oggi, di cui oggi avremmo molto bisogno.
Ecco, poi magari le chiederemo.
Poi è chiaro che ce ne sono molti altri. Sì, sì. Questo sono partito da qui perché è una dimensione antropologica, innanzitutto il dialogo è una forma di umanizzazione di cui abbiamo un grande bisogno.
Cioè, che naturalmente è l'incontro, si può tradurre, diciamo, no?
È l'incontro,
un incontro che non sia semplicemente stare fianco a fianco, ma anche di fronte. Sì. Naso?
Questa è una bellissima dimensione ed è fondamentale, però come dire, da alcuni anni noi vediamo anche un po' lo stallo di questa formula di dialogo, nel senso del colloquio, nel senso della conoscenza reciproca. Molto è stato fatto, il pontificato di Giovanni Paolo II è stato fortemente caratterizzato in questa direzione. Io mi chiedo se oggi, guardando anche allo status questionis, cioè alla difficoltà oggettiva che c'è in tantissimi paesi europei di riconoscere la rilevanza di questa nuova presenza, non ci sia un'altra dimensione del dialogo che non è conoscitiva, che non è semplicemente spirituale, ma che è sociale e politica. Cioè io mi chiedo se oggi non siamo di fronte a uno snodo che sostanzialmente ci dice: l'Islam è una realtà fondamentale e costitutiva dell'Europa, occorre promuovere un dialogo in una dimensione sociale e politica che renda visibile un percorso di piena integrazione culturale, piena inclusione culturale e sociale di milioni di musulmani che vivono nel contesto europeo. Da questo punto di vista io credo che le esperienze più interessanti non ci vengono dalla Francia neoilluminista, per usare l'espressione che ha appena richiamato problematicamente Brunetto Salvarani, ma ci vengono per esempio dall'Inghilterra. Terra qualche settimana fa ha suscitato uno scandalo clamoroso, vigoroso, una dichiarazione di Rowan Williams, primate della Chiesa d'Inghilterra, della Chiesa anglicana, quindi una delle autorità religiose cristiane più importanti del mondo, il quale ha detto: non sarebbe uno scandalo se alcune vicende legate alle questioni di famiglia per i musulmani fossero normate sulla base della legge islamica. Una frase che ha scosso il sistema politico europeo, molto poco in Inghilterra. In realtà la frase di Williams era pienamente comprensibile. Perché? Perché in Inghilterra vi è una capacità, in virtù di un modello politico, di una tradizione di accoglienza, di un retaggio coloniale diverso da quello francese, di riconoscere il ruolo specifico sociale e politico che le comunità di fede hanno nel contesto di una nazione pluralista. Ecco, da questo punto di vista questa esplorazione è quella che io definisco un dialogo sociale e politico, nel quale certamente molto deve fare l'Islam, moltissimo le istituzioni europee.
Sì, certo, perché lì c'è, come diceva Arcun, la cultura dei musulmani che deve ampliarsi, approfondirsi, ma anche la cultura occidentale, perché quando si dice legge islamica si pensa immediatamente alla sharia combattiva, distruttiva dei valori umani, e invece significa anche semplicemente diritto islamico, ed esiste anche il diritto islamico. Brunetto Salvarani, voi avete appunto in questa direzione operato delle iniziative che insomma mi sembrano di grande rilievo, per esempio quella della settima edizione che ci sarà quest'anno della giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico in occasione della fine del Ramadan. Non è poco. Che cosa si prevede quest'anno?
Ma dialogo con Paolo, perché sono d'accordo con la sua sottolineatura, e sì, dico che la dimensione del colloquio ovviamente non è in contrapposizione con la dimensione sociale. La giornata, la settima giornata, che quest'anno si celebrerà ufficialmente il 27 ottobre, richiamando il raduno per la pace di Assisi, ed ora in poi sarà questa la data, è stata inaugurata però ieri, ero assieme all'amico Adel Jabbar in una cittadina della provincia di Treviso, Cornuda, in una sala consiliare strapiena, con il sindaco, il vice sindaco, il parroco, l'imam locale, era fortissimamente segnalata questa dimensione proprio di ospitalità da parte dell'amministrazione comunale. Era l'amministrazione comunale che ha dato il via a queste celebrazioni, si è discusso della libertà religiosa, di un tema ovviamente delicatissimo, e l'amministrazione comunale in quanto tale si è resa disponibile a proseguire questo cammino di reciproca conoscenza da una parte, ma anche di produzione di esperienze vissute, di esperienze concrete, nella direzione che abbiamo in maniera controcorrente voluto dare a questa giornata, perché dire la gioia del dialogo, che è lo slogan che abbiamo voluto lanciare, evidentemente oggi non sembra tale, sembra che oggi il dialogo sia sofferenza, fatica e sia esporsi quasi alla derisione, alla
chiusura del dialogo, certo.
Sì, sì.
Ecco, tra poco le chiederò conto anche di un'altra iniziativa che avevamo annunciato giorni fa, però il tempo corre. Io volevo chiedere a Paolo Naso, perché poi insomma questi problemi, cioè occorre così capirne le differenze nelle diverse situazioni, ma in realtà poi sempre di quello si tratta, del rapporto con la tradizione, dentro le fedi, del rapporto con la parola e dell'impatto con la modernità. Allora io le volevo chiedere conto, anche se abbiamo pochi minuti, ma appunto quello che sentiamo in America, questo uso della parola, questo uso della dimensione di Dio, ecco, intanto qual è l'origine, qual è l'atto di nascita, diciamo, della presenza di Dio nella storia americana?
L'inizio della storia americana.
Ecco.
Nel senso che è proprio impensabile concepire l'origine degli Stati Uniti, quindi quella fase coloniale, e poi che poi conduce alla dichiarazione di indipendenza e poi alla Costituzione repubblicana, senza cogliere il fatto che coloro che hanno voluto questo esperimento politico e sociale, che poteva anche fallire, insomma, è stata una grandissima, grandiosa impresa coloniale, quella che inizia nel 1620. Bene, coloro che hanno voluto questa impresa erano persone mosse da una visione di fede che non potevano esprimere nella vecchia Europa, che li perseguitava per ragione della loro fede, del loro modo di celebrare e di vivere i valori cristiani dell'Europa, quindi un'Europa cristiana che minacciava e reprimeva altri cristiani. E l'esperienza americana, l'esperimento americano, fin dalla prima colonizzazione, nasce come grande tentativo di poter vivere in libertà la propria dimensione di fede. Quindi vorrei dire che la religione è costitutiva della storia americana fin dal suo iniziare, fin dal suo sorgere.
È costitutiva, ma poi naturalmente la storia compromette, come sempre accade, questa grande idea, questo grande sogno. Lei appunto parla della tradizione puritana come questo primo movimento di speranza e di fede. Come si sono coniugati intanto il rigore puritano e la ricerca della felicità sulla terra, perché questa era poi la grandezza del loro sogno, no? Ecco, però ecco, con qualche contraddizione.
Moltissime contraddizioni, perché è evidente che un sogno così alto è un sogno che fatalmente poi nella storia finisce per corrompersi, per compromettersi, per pagare dei prezzi alla sua sostenibilità. Ma io vorrei sottolineare il fatto che il riferimento al quel famoso passaggio della dichiarazione di indipendenza in realtà non è il diritto alla felicità, ma il diritto al perseguimento della felicità. Non è una sottolineatura scrittura linguistica.
No, è sostanziale.
È sostanziale, sì. Cioè il diritto non è a essere felici, ma a poter giocarsi con la vita, con il lavoro, con la professione, con l'impegno, la possibilità di un percorso. Ecco, tutta la storia americana, la letteratura americana, non punta sulla meta finale, sulla destinazione finale, ma sul percorso. Ancora oggi, per andare verso Los Angeles, non si trova un cartello da New York che dice Los Angeles, si dice West. Se si vuole andare a Chicago, non c'è scritto Chicago da New York, c'è scritto North, perché è proprio l'idea.
Indica la direzione.
La direzione. È esattamente questo un valore fondamentale che dà il senso di una scommessa nella storia. E tutto questo è molto puritano. I puritani vivono questo sogno, questa utopia di poter costruire una città sulla collina, una sorta di Gerusalemme terrena, sfidando le leggi della società, della politica, del potere militare. Da questo punto di vista, quella puritana è una delle più grandi utopie che la modernità abbia vissuto.
Ecco, però in questo grande sogno, in questa grande utopia, c'è, come lei dice, un peccato originale. Ecco, qual è questo peccato originale che forse, cioè, segna, cioè marchia, ecco, la storia d'America fino ad oggi?
Il peccato originale è il razzismo. È il razzismo che evidentemente nel 600 ha significato in larga misura un atteggiamento teso a ignorare, a non considerare il fatto che questa terra, questa nuova terra promessa, dove costruire la nuova Gerusalemme terrena, in realtà era già una terra con una sua storia, una sua dinamica sociale, economica. I nativi americani sono stati le prime grandi vittime di questo atteggiamento. La seconda grande vittima, con ogni evidenza, è stata la comunità afroamericana, i milioni di schiavi che sono arrivati in America tra 600 e 800. Ed è singolare il fatto che gli stessi personaggi che la mattina scrivevano è una verità autoevidente, che tutti gli uomini sono creati uguali, hanno i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Sto citando la dichiarazione di indipendenza. Le stesse persone pomeriggio tornavano a casa e avevano la casa piena di schiavi, a incominciare da Thomas Jefferson, che questa formula aveva pure ideato. Quindi è una contraddizione enorme. Quello americano sembra essere un patto molto forte, ma un patto anche molto esclusivo. È felice e benedetto chi è dentro il cerchio di questo patto. Vive una condizione di marginalità e perfino di maledizione coloro che invece ne sono fuori. Ecco, la capacità di riscrivere questo patto è stata una delle grandi pagine sociali, morali e civili dell'America contemporanea, e sto parlando di quella fase storica che noi convenzionalmente definiamo il movimento per i diritti civili, la capacità di bruciare quel patto razzista per ricostruirne uno più inclusivo, accogliente anche per gli afroamericani.
Ecco, oggi però il patto razzista è bruciato, come lei dice, naturalmente con delle sopravvivenze, questo è un po' inevitabile, però come vive oggi, proprio dico in questi anni, in questo momento, l'America, questa sua eredità così complicata, cioè il rigore del riferimento biblico, il sogno della felicità, la consapevolezza dei propri errori? Ecco, la religione sembra un po' diventata monopolio di una politica, una chiesa chiuse nelle loro tradizioni, visto così, insomma, all'ingrosso un po'.
Sì, perché è troppo forte questo retaggio. È incredibile vedere come tanto nella prosa politica dei repubblicani, siamo in piena campagna elettorale, ieri c'è stato il faccia a faccia McCain, Barack Obama, e in quella dei democratici, questi riferimenti alla religione sono essenziali e sono costitutivi. La religione, il linguaggio religioso, è il grande codice che unifica la retorica politica americana. Perché? È solo strumentalizzazione? certamente vi sono delle parti politiche, dei passaggi nei quali è una pura strumentalizzazione, ma io vorrei invece spezzare anche una lancia a favore di un'ipotesi più benevola. Perché il politico americano parla tanto di religione? Perché fa tanti riferimenti alla Bibbia? Certamente perché può portare voti, ma anche perché questo è il linguaggio che arriva al cuore profondo del cittadino americano. Gli americani capiscono la Bibbia, amano la Bibbia perché l'hanno studiata, perché frequentano le chiese con percentuali doppie, triple, quadruple di quanto non accada nella vecchia Europa. Vi è un legame tra la società americana e i valori religiosi che di fronte ai quali la parola secolarizzazione è una parola sostanzialmente priva di senso. Non è neanche pensabile in America il quadro di secolarizzazione che invece viviamo e subiamo nella nostra, tra virgolette, cristiana Europa. Da questo punto di vista, il politico americano che usa un linguaggio anche religioso non fa soltanto una strumentalizzazione politica, parla anche un codice, adotta un codice linguistico, retorico, che sa possa arrivare, potrà arrivare al cuore profondo del suo interlocutore.
E Paolo Naso, una volta bisogna che la facciamo questa storia religiosa degli Stati Uniti, va bene?
Volentieri.
Ecco, e invece però volevo tornare con Brunetto Salvarani, abbiamo due minuti ancora per parlarne, a questa bella iniziativa che annunciavo la settimana scorsa, tra l'altro ho dimenticato di dire che era a Roma in quei giorni, non so se c'è ancora. C'è ancora, dove i giusti dell'Islam, ecco, innanzitutto dov'è ora a Roma?
Al monastero di Santa Cecilia, si trova comunque su www.minareti.it tutte le indicazioni.
Va bene, e anche nel nostro sito naturalmente, certo. Minareti.it mi sembra, esatto, un bel programma. Ecco, che cos'è questa iniziativa? Lo accennavamo l'altra volta con Giorgio Bernardelli, che è appunto il curatore di questa, questa segnalazione, di questa sottolineatura. Giusti nell'Islam.
Gli organizzatori la chiamano una mostra politicamente scorretta, è una bella semplice storia, quella dei giusti dell'Islam, cioè dei circa 70 su 22.000 presenze musulmani che sono iscritti nei nomi dello Yad Vashem, cioè nel memoriale della Shoah di Gerusalemme, proprio perché hanno salvato qualche vita di ebrei. Storie che non si conoscono, storie che dimostrano appunto come il dialogo di vita fosse presente nonostante il dramma e i traumi di quell'Europa, e che dimostrano forse non casualmente che il Talmud e la quinta sura del Corano vanno nella stessa direzione quando affermano che chi salva una sola vita ha salvato il mondo intero.
Ecco, la domanda che si pongono gli organizzatori della mostra, giustamente, c'è la nostra sigla, è se appunto questi giusti dell'Islam sono da considerarsi solo al passato o se c'è anche al presente qualche indicazione da dare.
Sì, sì, ci sono anche nel presente, naturalmente sono poco notiziati come tutte le cose.
Le cose buone.
Sarebbe importante conoscere.
Va bene, allora invitiamo a guardare questa mostra Giusti dell'Islam. Io ringrazio Paolo Naso e Brunetto Salvarani, una buona Grazie. Giornata a voi. E ricordo che dalla prossima settimana riprendiamo allora alle 9 del mattino, sia il sabato con le nostre domande, sia la domenica con le letture. Grazie da Gabriella Caramura, Antonella Borghi regia, Luca De Iori che ci ha assistito per la parte tecnica, Francesca Levi è la nostra curatrice. Ricordo solo il sito www.uominieprofeti.rai.it. Grazie, alla settimana prossima.